Austin on Sunday, and I said Austin Allen. I said my story, yeah. I ragazzi della buona borghesia di Milano che volevano giocare alla rivoluzione. Pensavano di fare politica con le pistole. Frequentavano le belle case del centro di Milano. Frequentavano giornalisti importanti. Frequentavano persone conosciute in questa città. Le persone che volevano entrare dalla porta principale delle Brigate Rosse. Cioè, non erano persone che appartenevano alle Brigate Rosse. Erano persone che volevano entrare dalla porta principale. È un'altra cosa, è una sfumatura, ma importante. E allora voi sapete che i giudici hanno una scorta. Voi sapete che i magistrati hanno una scorta. Ma i giornalisti. I giornalisti non hanno scorte. I giornalisti vedono e scrivono. Scrivono quello che vedono. Non è questione di appartenenza politica. Di essere come qualcuno ha scritto servi del potere. Oppure tenendoli al servizio dello Stato. È un'altra storia. Il giornalista vede e scrive. E si vede che c'è qualcosa di sporco, lo scrive. Lo dice. Il giornalista non ha una scorta. Il giornalista non è un politico, non ha una scorta.
Scandisce i titoli delle notizie della giornata. State attenti, perché è importante. Ci sono dei particolari di queste notizie che sono imbarazzanti. Allora, i nuclei armati rivoluzionari, Valerio Fioravanti e Francesca Mampano, che saranno poi, lo ricordo, ritenuti colpevoli della strage della sezione di Bologna, 85 morti e 200 feriti, e che oggi sono liberi, liberi. I nuclei armati rivoluzionari uccidono a Roma l'agente di polizia Franco Evangelista, detto Serpico, davanti al liceo classico Giulio Cesare. Serpico non era un poliziotto qualsiasi, era uno che annotava tutti gli spostamenti, li conosceva uno a uno, sapeva chi erano, nomi, cognomi, tutti. Seconda notizia, la più imbarazzante. Il pentito di prima linea Roberto Sandalo, che viene arrestato pochi giorni fa perché brucia le moschee. Coinvolge con le sue confessioni l'esponente della sinistra della Democrazia Cristiana, Carlo Donat Cattin, che è padre di Marco Donat Cattin, terrorista latitante di prima linea. Coinvolge il presidente del Consiglio, Francesco Cossiga, diventato poi Presidente della Repubblica, e l'ex Ministro dell'Interno, ex vicepresidente del CSM, Virginio Parrognone. La terza notizia è molto datata, perché voi sapete che non ci sono più gli operai d'Italia, no? Scioperi spontanei alla Fiat Mirafiori di Torino e in tutte le aziende dell'indotto, dopo l'annuncio della cassa integrazione per 78.000 lavoratori a Torino. Ciac! Prima scena. Una telecamera che si sposta sulla sinistra. Ok? Sono le 8 del mattino e siamo in via Solari. Siamo davanti all'abitazione di Martino Baggi, inviato del Corriere della Sera, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Sono le 8 in via Solari e fa freddo, nel maggio. Comunque ha postato Manfredi De Stefano a nome di Battaglia Lippo, non è armato. Quell'operazione a lui vengono assegnati compiti precisi. Lui deve osservare ogni movimento della zona, verificare se Tobagi anticipa i suoi spostamenti mattutini, attendere gli altri 5 componenti del comando. Le auto per le vie fuga sono già parcheggiate nei punti concordati del piano operativo. Ciac! Seconda scena. Ora la telecamera si sposta alla via Solari un po' dietro. Passiamo il ponte e arriviamo in porta a Genova. La brigata 28 marzo si compone esattamente nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria. Ci sono Marco Barbone, nome di battaglia Arrico, il capo militare. Il giacone porta una calibro 9 cotto con silenziatore montato e una 38 Special Smith & Wesson. 2. Mario Marano, Fabio, 7,65. 3. Franco Giordano, detto Paolo Cina, carica la sua 357 Magnum. 4. Daniele Laus, Gianni, infila nelle tasche una 38 Special. 5. Paolo Morandini, Alberto, in bicicletta, disarmato. Sono le 9.45, porta Genova, Milano, fa freddo. E il gruppo si avvia verso la casa di Valtetto Baci. Ciac! Terza scena. La telecamera si è disposta e arriva in via Solare. Sono le 10, il traffico è caotico. I mezzi pubblici di superficie sostano e poi ripartono secondo un programma stabilito. Questa è quotidiana ridicola, c'è chi si trova dentro nei negozi del quartiere, nei giardini del parco solare i cani annusano il prato bagnato e gli alberi in fiore. In quel momento la pioggia sta battendo fitta sugli ombrelli aperti, tutto sembra normale, ma qui la normalità è soltanto apparente. E allora De Stefano si incontra con gli altri del gruppo, abbandona la zona e si reca ad Arona. Barbone, Marano raggiungono l'edicola vicino all'abitazione di Tobagi. Morandini in bicicletta nei pressi della fermata del tram proprio davanti al portone. Giordano con funzioni da palo si trova pochi metri indietro rispetto alla posizione di Barbone e Marano sulla via Solari. Sono le 11.10. Walter Tobagi esce di casa. Vede a destra in via Salaim. Si sta portando sul lato sinistro della strada. Se noi fermiamo la scena, chiudiamo gli occhi e vediamo via Salaim. Ci sono dei negozi, c'è una fabbrica, c'è un ristorante, una scuola, palazzi signorili, vecchie case popolari. Riaccendiamo il play del nostro videoregistratore. Vediamo Barbone con una Calibro 9 cotta e Marano con una 765 silenziata, che si trovano dietro a Tobaci, 4 o 5 metri di distanza. Gli assassini sono in movimento, ma i loro passi sembrano fermati. Walter non si accorge di nulla, non si volta indietro, non nota niente di sospetto intorno, una circostanza che possa attirare un'attenzione, niente. Lui cammina dritto verso il garage di via Valparaiso e ora si trova all'altezza di una trattoria e quei pochi centimetri di marciapiede separano le siepi da una macchina in sosta. Si sentono dei colpi di pistola calibro 7,65 che fermano il cammino di Walter Tobagi, uno dei più grandi giornalisti italiani. E poche ore come i veri contabili della morte. Gli assassini emanano la loro rivendicazione. Oggi è mercoledì 28 marzo. Il nucleo armato della brigata 28 marzo ha eliminato il terrorista di Stato Walter Tobagi, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Onore ai compagni caduti per il comunismo. Individuare e colpire i tecnici della controguerriglia psicologica. Niente resterà impunito. Unificare il movimento rivoluzionario costruendo il Partito Comunista Combattente. Ma gli assassini sembrano sapere cose importanti e scrivono nel Corriere: Walter Tobagi ci entra come uomo di Craxi. Si pone subito come caposcuola di questa tendenza intelligente degli apparati della controguerriglia psicologica e su queste capacità ha costruito tutta la sua carriera. Ma il ruolo senza dubbio più rilevante lo giocava all'interno del sindacato dell'organizzazione. Preso il volo dal comitato di redazione Corsera nel 74, si è subito posto come dirigente capace di ricomporre le contraddizioni politiche esistenti fra le varie correnti. Questa capacità gli ha consentito di giungere al posto di comando del sindacato in uno dei poli più pregnanti dal punto di vista politico. Prima di Walter Tobagi era toccato Carlo Casalegno e dopo Casalegno molti altri giornalisti. Feriti alle gambe, colpiti perché avevano il coraggio di scrivere quello che vedevano, senza filtri, liberamente. Ma oggi di Walter Tobagi restano tante cose, restano le sue parole. Quelle che soltanto la legge le pesano ancora oggi come dei macini, ancora oggi. Il giorno dopo l'uccisione del giudice Emilio Alessandrini, assassinato da prima linea, Walter Tobagi scrive: sarà per quella faccia unita. Da primo della classe ci lascia copiare i compiti, sarà per il rigore che dimostra nelle inchieste. Ma Alessandrini è il prototipo del magistrato di cui tutti si possono affidare, che non combina sciocchezze. Un personaggio simbolo che rappresenta quella fascia di giudici progressisti, ma intransigenti. Non faccio chiacchieroni, Nicolò Imbea, a renderli. scrive Valtotto Baggi, che il terrorista mira a colpire personaggi che hanno ancora una credibilità, cioè la parte buona del sistema, che reagiscono con il ragionamento, senza isterismi, e cercano di capire e di distinguere. È l'ultima lezione che ci ha lasciato Alessandri, quando ci invitano a confondere le Brigate Rosse e gli altri gruppi armati con la strategia della tensione fascista di 10 anni fa. Perché nelle Brigate Rosse, concludeva Alessandrini, un Giannettini non lo abbiamo ancora trovato. E in tutti quegli anni Tobagia comprende più di altri i piani dei terroristi, scrive. Si fa presto a dire autonomi. Quelli che lanciano le molotov nei cubetti di porfido, i ragazzi che praticano l'autoriduzione e gli esaltati con la P38. L'arma dell'autonomia, ecco il primo problema. L'area della sinistra ex rivoluzionaria dei giovani che rifiutano il lavoro perché degrada, non vogliono diventare dei fantozzi modelli. Fanno lavoro di quartiere dal Ticinese a Baggio, da Quattogiano al Canaratese. La lotta violenta in molti casi. Aggressioni, per esempio, agli spacciatori di eroina. La droga dura che provoca una fuga della realtà. La sigaretta con l'hashish, la marijuana diffusa come un rito collettivo, uno strumento di conoscenza interpersonale. Dietro lo slogan «Riprendiamoci la vita» c'è la nuova teoria dei bisogni. Scrive Tobagi, come finiranno per orientarsi quelle migliaia di cani sciolti che per ora praticano la violenza difensiva e formano l'area dell'autonomia? Lo sforzo che si deve fare a guardare la realtà nei suoi termini più prosaici, nell'infinita gamma delle sue contraddizioni, senza pensare che i brigatisti debbano essere per forza di cose dei samurai invincibili. E intendiamoci, le Brigate Rosse si sforzano di dimostrare una forza superiore a quella reale, però chi vuole combattere seriamente il terrorismo non può accontentarsi di un pietismo falsamente consolatorio, non può sottovalutare la dimensione del fenomeno. La sconfitta politica del terrorismo passa attraverso scelte coraggiose. La famosa risaia da prosciugare, tenendo conto che i confini della risaia sono meglio definiti oggi di 3 mesi fa e tenendo conto di un altro fattore decisivo. L'immagine delle Brigate Rosse si è rovesciata, sono messe delle falle, delle debolezze, e forse non è azzardato pensare che tante confessioni nascano non dalle paure, ma quanto dai dissensi interni laceranti sull'organizzazione e sulla linea del partito armato. Cerco di capire perché si è arrivato a questo punto di lacerazione sociale, di disprezzo dei valori umani. Mi sentirei ancora più in colpa se oggi non spendessi quei talenti che bene o male mi sono stati affidati, e non li spendessi per contribuire a quella ricerca ideologica che mi pare preliminare per qualsiasi mutamento, miglioramento dei comportamenti collettivi, con la speranza che possa essere meno assurda la società in cui sono adolescenza.
E ancora, non solo le parole tonanti, ma i comportamenti di ogni giorno che modificano le situazioni, che danno senso all'impegno sociale, il gradualismo, il riformismo, l'umile passo dopo passo, sono l'unica strada percorribile per chi vuole levare per davvero la condizione dei lavoratori. Ecco la lezione che le due repliche della storia ripetono ancora una volta. E alla fine c'è un appunto, un bigliettino, un messaggio. Un messaggio da consegnare alle nuove generazioni e alle storie. che gli ha dato baci. E cos'è la paura? Camminare per strada, sobbalzare ad ogni macchina che ti passa vicino, e guidare l'automobile, spaventarsi ad ogni moto che ti si affianca. L'altra mattina è stata ritrovata una scheda con il mio nome nella borsa tipo 24 ore lasciata da un terrorista in Viale Lombardia. Provo una sensazione di angoscia. Questa paura mi accompagna da più di un anno, da quando uccisero Carlo Casalegno e mi toccò di scrivere di brigatisti. L'assassinio di Emilio Alessandrini vuole dire che non valgono più le regole di un anno fa, perché nel mirino entrano proprio i riformisti, quelli che cercano di comprendere. Mi pare di essere forse una suggestione. Un giornalista da come carattere, come immagine più vicino al povero Alessandrini. Se toccasse a me, la cosa che mi spiacerebbe di più è di non aver trovato il tempo per scrivere una riflessione che spiegasse agli altri, penso a Luca e a Benedetta, il senso di questa mia vita, così affannosa. Grazie! Gaetano Livuoli, pianoforte. Roberto Guerri, Museo di Storia Contemporanea. Grazie a voi. Un paese che non ha memoria è un paese che non ha futuro. Grazie ancora. Thank you.